Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dagli After Hours.
Stringimi in mano, molto peccato, ma la vita è un suicidio, l'amore è un rovo. E voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida, senza un finale che faccia male, con cuori sporchi e le mani lavate a salvare.
Voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida. Esattamente così, un inno generazionale, almeno per me, di sicuro uno dei miei, tra i tanti pezzi degli After che gli After hanno composto e pubblicato negli anni. Questo è un pezzo rimasto nel cuore, sono sicuro che sarà rimasto nel cuore anche di molti di voi. Oggi è domenica 3 maggio e vorrei partire come al solito dalla musica che ci accompagnerà nell'ascolto di questa puntata. Sono due strumentisti diversi tra loro: Pablo Ferrandez è un violoncellista spagnolo, Denis Kozukin è un pianista russo, e insieme hanno pubblicato questo nel 2021 questo album che si intitola Reflections, pubblicato da Sony Classical, e noi ce ne ascoltiamo come al solito un pezzettino.
Thank you.
Bene, allora nella puntata di oggi vorrei parlarvi di La svastica sul sole di Philip K. Dick, ripubblicato di recente nella collana Oscar Cult di Mondadori con il titolo di L'uomo nell'alto castello, perché sapete come vanno queste cose, avendo fatto una serie televisiva da questo romanzo intitolata L'uomo nell'alto castello. Allora, anche il titolo originale è stato cambiato. In questa, devo dire, bella edizione di Mondadori, che è curata da Emanuele Trevi e tradotta da Marinella Magri, c'è anche una bella introduzione di Emmanuel Carrère, che, come sapete, ha pubblicato una sua biografia di Philip K. Dick, Io sono vivo, voi siete morti. Ed è proprio da questa introduzione di Carrère che vorrei partire, in modo che poi, quando leggeremo l'attacco di questo grande romanzo, forse ne sapremo qualcosa in più. C'è un grosso raccoglitore di cartone che non apro da 27 anni. Riporta un titolo scritto con un evidenziatore, PKD, e contiene differenti versioni, redatte tra il 1990 e il 1993, di quella che sarebbe poi diventata la mia biografia di Philip K. Dick, Io sono vivo, voi siete morti. Fa uno strano effetto sfogliare queste carte, che risalgono a prima del computer e dei software di videoscrittura. Questo è l'ultimo libro che ho scritto picchiando sui tasti di una macchina da scrivere, di quelle con il carrello che tentinava a fine corsa. All'epoca era un grande tema di conversazione fra scrittori. Ti sei convertito? Mac o PC? C'erano i pionieri, non ero tra loro, i temporeggiatori, ero tra loro, e poi gli irriducibili, convinti che il computer si prefiggesse astutamente di scrivere in loro vece, defraudandoli del loro stile prezioso, della loro sacrosanta ispirazione. Tutto questo è ormai lontano. Chi poteva immaginare che presto sarebbe arrivata una cosa come Internet? Prima della sua esistenza, nessun autore di fantascienza, nemmeno Dick, avrebbe concepito, persino nei suoi sogni più sfrenati, qualcosa di lontanamente simile a Internet. Comunque, oltre alle cartelle piene di pagine dattiloscritte, nel mio raccoglitore c'è un piccolo taccuino, e su ogni pagina di questo piccolo taccuino una colonna di 6 linee intere o spezzate, con frasi come «la perseveranza è propizia», «aver cura della vacca reca salute», oppure «liberati dal tuo alluce, allora il compagno se ne viene e di lui puoi fidarti». Se nel leggere questo sorridete, come quando si ritrova un vecchio amico, vuol dire che conoscete Li Ching. In caso contrario, preparatevi una buona tazza di tè o un whisky e sedetevi. Ora vi spiego. Verso la fine del XVII secolo, alcuni missionari gesuiti riportarono dalla Cina un libro misterioso, che aveva fama di essere il testo più antico della più antica delle civiltà e la chiave della sua saggezza. Questo libro era Li Ching. Nell'opera, l'intero universo viene ricondotto alla combinazione dei due principi complementari, Yin e Yang, che per brevità si possono identificare con l'ombra e la luce, la staticità e il movimento, la terra e il cielo, il freddo e il caldo, e così via. Una tecnica semplice, tipo testa o croce, permette di comporre ognuna di quelle colonne di linee intere o spezzate, registrate nel mio taccuino. Li Ching, in effetti, non è tanto un libro quanto un computer. In 64 esagrammi, non uno di più, non uno di meno, analizza l'infinita varietà della vita e delle situazioni che il suo fluire modifica in ogni istante. È per questo che si chiama il libro dei mutamenti. Non descrive degli stati fissi, ma le tendenze che li animano. Insegna che ogni momento è un passaggio, che l'apogeo annuncia il declino e la disfatta la futura vittoria. A colui che brancola nel buio predice il ritorno della luce. A colui che esulta sotto il sole glorioso di mezzogiorno annuncia che il crepuscolo di nascosto è già cominciato. E all'uomo saggio rivela l'arte sottile di lasciarsi condurre dagli eventi, come una barca vuota si lascia trasportare dalla corrente del fiume. Dick scoprì Li Ching nel 1960. Aveva 32 anni e da quasi 10 viveva di ciò che usciva dalla sua macchina da scrivere. Avrebbe voluto essere uno scrittore serio, ma nessun editore voleva accumulare romanzi mainstream nei propri cassetti. E lui cominciava ad ammettere, anche a scapito del suo amor proprio, che ciò che aveva di più originale da dire, e che nessuno a parte lui avrebbe potuto dire, passava per queste storie di omini verdi e dischi volanti che venivano definite fantascienza e che i lettori più raffinati disprezzavano con tutto il cuore. A quell'epoca aveva già scritto 2 o 3 libri che retrospettivamente giudichiamo importanti, come Occhio nel cielo e Tempo fuor di sesto, ma intuiva, seppure in modo confuso, di essere sulla soglia di qualcosa di molto più grande, qualcosa che non soltanto avrebbe divertito i lettori, ma avrebbe cambiato la loro percezione del mondo. Altrettanto confusamente, non si vedeva più come un intrattenitore, bensì come un filosofo mascherato e forse come un mistico selvaggio, rivelatore di una verità nascosta. Ai tempi dei suoi esordi letterari c'era un racconto di uno dei suoi colleghi, il sagace Frederick Brown, che aveva molto apprezzato. Scienziati di tutto il mondo collaborano alla costruzione di un gigantesco computer, nel quale inseriscono tutti i dati che compongono il sapere umano, con un programma in grado di connetterli fra loro. Pensava a qualcosa di centralizzato, un marchingegno tipo Grande Fratello, e ancora una volta nessuno aveva previsto l'avvento di Internet. Arriva il momento solenne di far partire la macchina. Con mano tremante, l'ingegnere del progetto digita sulla tastiera la prima domanda. Esiste Dio? La risposta non si fa attendere. Adesso sì. In un certo senso, Li Ching assomigliava a quel computer e la combinazione dei suoi 64 esagrammi a un programma in grado di comprendere, nei 2 sensi del termine, capire e includere, l'intero universo. Per un inventore di domande capitali, sempre alla ricerca di un'istituzione a cui porle, quel testo parve un vero e proprio dono degli dèi. Dal giorno in cui ne fece la scoperta, grazie a un saggio di Jung, l'antico oracolo cinese divenne per lui un compagno fedele e tale sarebbe rimasto fino alla sua morte. Phil vi si convertì insieme al suo intero entourage che, data l'agorafobia di cui soffriva, si riduceva alla terza moglie Anna e alle sue 3 figliolette, con le quali, nella tranquilla cittadina di Pon Reyes, a 60 km a nord di San Francisco, conduceva una vita che già si era fatta molto meno tranquilla, dato che la pace non era mai stata il suo forte. Tutta la famiglia prese a interrogare Li Ching su qualsiasi possibile questione. Avrebbe dovuto cambiare la macchina? Avrebbe dovuto tentare almeno un'ultima volta di scrivere un romanzo mainstream? La loro coppia, nonostante i continui litigi, aveva un futuro? Era una buona idea che Anna aprisse un laboratorio di bigiotteria? Quale scegliere fra 2 marche di cornflakes? E dal momento che Li Ching forniva una propria opinione su tutto, non c'è da meravigliarsi che Phil lo avesse arruolato per scrivere un libro insieme a lui. La sua unione era in crisi, chiunque fosse la compagna, la sua unione era sempre in crisi. Sperando di sfuggire all'opprimente atmosfera domestica, Ann aveva seguito il consiglio del Li Ching e aperto il famoso laboratorio di bigiotteria. Phil le invidiava quell'attività così psicologicamente rilassante. Esaminando i gioielli che venivano realizzati, paragonava con tristezza la loro solida compiutezza con la struttura dei propri romanzi, che gli sembravano grossolani e orribilmente rappezzati come il mostro di Frankenstein. Lui aspirava alla perfezione di una sfera, a realizzare qualcosa che avesse i giusti pesi e in un'unica colata. Consultava volumi sull'arte tradizionale giapponese, dove si parlava di un punto in cui gli opposti si bilanciano come lo yin e lo yang, in accordo con quanto detta il Tao. Sognava un libro che possedesse proprio questa armonia, ma si sentiva terribilmente inadeguato a scriverlo, perfino a concepirlo. Stava male, e più stava male, più si rendeva insopportabile in famiglia. Ann gli fece una proposta. Perché non installarsi in quel piccolo capanno che non serviva a nessuno e che si trovava in un campo isolato, a 10 minuti a piedi dalla loro casa? Lui esitò, sapendo che se avesse accettato, si sarebbe poi ritrovato con le spalle al muro. Se non l'avesse scritto lì, il libro dei suoi sogni, il libro che non era l'intrattenimento, bensì rivelazione, non avrebbe più scritto niente. Quel capanno sarebbe stata la sua ultima spiaggia, dopodiché il baratro. Doveva uscirne vittorioso, oppure morto. Eccolo nel capanno. Posati sul tavolo accanto alla macchina da scrivere, ci sono i due volumi neri dell'I Ching nell'edizione Baines, in Francia il grosso volume giallo dell'edizione Perrault, non so quale sia l'equivalente italiano. Lui è seduto, attende. Certe immagini, certe idee su cui ha spesso rimuginato galleggiano sulla superficie della sua coscienza. Intuisce che alcune di quelle immagini, alcuni di quei pensieri troveranno il loro posto nel libro, però occorre pazienza. Bisogna lasciare che vadano alla deriva, dice il Tao, in balia della corrente. Al centro di questo moto ondoso appare l'immagine del gioiello. Niente di prezioso, ma se ci si sofferma a guardarlo, a esaminarlo con attenzione, si avverte un cambiamento interiore. L'onda si placa, sostituita dal pacifico fluttuare del Tao. Niente più conflitti, o meglio, talmente bilanciati da non essere più nemmeno percepiti come tali. È necessario che questo gioiello sia nel libro, pensa Phil. Il libro deve essere a sua immagine. Ma come può, se deve parlare di nazismo, tema verso cui i suoi pensieri si orientano ossessivamente da mesi, se non da anni? Perché un libro prenda vita, credo che occorrano almeno due cose, come i due pezzi di legno o di pietra focaia, affinché scaturisca una fiamma. Le due cose sul tavolo di Phil sono l'I Ching e il nazismo. Due cose che non sembrano affatto compatibili, ma che almeno nella sua testa vanno insieme, come vanno insieme la notte e il giorno, il bene e il male, la plenitudine e l'abisso, la saggezza e lo spavento. Sono anni che legge tutto quello che può sul nazismo. Ha letto gli atti originali del processo di Norimberga. Conosce bene il pensiero e l'opera di Hannah Arendt. Non ha ancora letto La distruzione degli ebrei d'Europa, il libro pubblicato di recente da un oscuro universitario di nome Raoul Hilberg, che a quel tempo non ha ancora letto nessuno. Sa da tempo che il giorno in cui scriverà qualcosa di serio sarà su questo tema, il nazismo. Chiunque abiti il mondo nella seconda metà del XX secolo deve farci i conti, convivere con l'idea che è successo. Ma allora l'I Ching, il Tao? Nulla è più lontano dal Tao del nazismo. Eppure i giapponesi che venerano il Tao sono stati alleati dei nazisti. Se avessero vinto loro... Immagino Philip trastullarsi con questa idea che, se in seguito diventerà un luogo comune della narrativa moderna, lo si deve in gran parte proprio a lui. Sono già stati scritti altri libri basati su questo principio. Lui ne ha letto uno secondo il quale il Sud ha vinto la guerra di secessione. Questo tipo di libri viene chiamato ucronia, un termine che Dick non ha mai sentito, ma io che sto lavorando a questa prefazione, nel 1982, l'anno della sua morte, ho scritto un libricino su questo genere, all'epoca ancora poco conosciuto. Si intitolava Lo stretto di Bering. Come sarebbe, si domanda Dick, un mondo nato 20 anni fa dalla vittoria dell'asse? Chi governerebbe il Reich? Sempre Hitler o uno dei suoi luogotenenti? Uno psicopatico come Himmler o un brillante tecnocrate come Albert Speer? Questo cambierebbe qualcosa? Cambierebbe qualcosa per lui, Philip Dick, scrittore proletario e depresso, residente a Pont Reyes, nella contea di Marin?
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Siete sempre a giocare col fuoco, questi erano i Green Day, Time of Your Life. Nella puntata di oggi vi sto leggendo L'uomo nell'alto castello, Philip K. Dick. Ovviamente il titolo originale è, come dicevo in apertura, La svastica sul sole. In questa nuova edizione di Mondadori, pubblicata negli Oscar Cult, con una bella introduzione di Manuel Carrer, da cui vi ho letto qualche pagina nella prima parte della puntata di oggi. E adesso vorrei attaccare l'incipit. Questa edizione è curata da Emanuele Trevi, nella traduzione di Marinella Magri. E allora, andiamo a cominciare. Nella sua introduzione, Carrer fa ovviamente riferimento al termine di ucronia, che sono quelle fiction che si basano immaginando la storia del passato, che prende percorsi diversi. Questo è un classico di questo genere, nel senso che si basa sull'idea che l'asse ha vinto la Seconda Guerra Mondiale. E chissà oggi che senso può avere il termine ucronia, nel momento in cui la realtà sembra veramente tirata fuori da un bruttissimo romanzo cronico, se pensiamo che c'è che a Roma un ragazzo sedicente appartenente alla brigata ebraica ha la bella pensata di sparare con una pistola d'aria compressa sui manifestanti del 25 aprile. Come vedete, il mondo sembra totalmente capovolto ed è difficile, no? Tenere la barra del senno dritta. Va bene. Philip K. Dick, La svastica sul sole, capitolo primo. Da una settimana il signor Childan teneva ansiosamente d'occhio la posta. Ma della pregiata spedizione che attendeva dagli stati delle montagne rocciose non c'era ancora traccia. Quando il venerdì mattina aprì il negozio e sul pavimento sotto la buca non vide altro che lettere, si disse: avrò un cliente furioso. Si servì un tè solubile da 5 centesimi dal distributore a parete, poi prese la scopa e cominciò a spazzare l'ingresso. Dopo poco, la Manufatti Artistici Americani affrontava un nuovo giorno, tutta pulita e tirata a lucido, il registratore di cassa pieno di spiccioli, un vaso di calendule fresche e musica di sottofondo diffusa dalla radio. All'esterno, uomini d'affari sfilavano a passo svelto lungo il marciapiede, diretti ai loro uffici di Montgomery Street. In lontananza un tram elettrico. Childan si soffermò a guardarlo passare, compiaciuto. E le donne, nei loro lunghi abiti di seta colorata, guardò passare anche loro. Poi squillò il telefono. Si voltò e andò a rispondere. «Sì», disse una voce familiare. Childan si sentì cascare il cuore. «Sono il signor Tagomi. È arrivato il manifesto di reclutamento della guerra civile, signore. La prego di ricordare, me l'aveva promesso in consegna per la scorsa settimana». Un tono puntiglioso e spiccio, cortese a malapena, ma ancora entro i limiti della buona creanza. «Non le avevo forse dato un acconto, signor Childan, signore, a conclusione dell'accordo? È un regalo, capisce? Lo avevo spiegato, per un cliente». «Ho svolto ricerche accurate», esordì Childan, «a mie spese, signor Tagomi, signore, sull'oggetto che le avevo promesso, che, come saprà, non è originario di questa regione, pertanto...» «Dunque non è arrivato», lo interruppe Tagomi. «No, signor Tagomi, signore». Una pausa di gelo. «Non mi è possibile attendere oltre». «No, certo, signore». Immusonito, Childan fissò attraverso la vetrina la giornata calda e luminosa e i palazzi di San Francisco. «Un'alternativa, allora. Cosa suggerisce, signor Childan?» Tagomi pronunciò intenzionalmente male il nome, un insulto che, seppure entro i limiti consentiti, arroventò le orecchie di Childan. Rimesso immediatamente nei ranghi, l'onta terribile della loro condizione. Le aspirazioni, i timori e i tormenti di Robert Childan riaffiorarono potenti, travolgendolo, paralizzandogli la lingua. Farfugliò, la mano sudaticcia stretta intorno alla cornetta. Nell'aria la fragranza di calendula e il suono soffuso della musica, ma a lui parve di affondare in un qualche mare lontano. «Beh, ecco», riuscì a mormorare. «Zangola per il burro, gelatiera d'inizi Novecento». La mente refrattaria al pensiero. «Proprio quando te ne dimentichi, proprio quando ti culli nell'illusione». Aveva 38 anni e ricordava bene i giorni prima della guerra. Altri tempi. Franklin Delano Roosevelt, l'esposizione universale, il vecchio mondo, migliore. «Potrei venire nel suo ufficio a mostrarle qualche articolo interessante», biascicò. Fissarono un appuntamento per le 2 del pomeriggio. «Dovrò chiudere il negozio», si disse, riagganciando la cornetta. «Non ho scelta. Clienti così me li devo tenere buoni. Gli affari dipendono da loro». Le gambe ancora tremanti, si accorse che era entrato qualcuno, una giovane coppia. Un uomo e una donna, entrambi di bell'aspetto, eleganti. L'ideale. Si placò, indossò un sorriso e si diresse verso di loro con disinvolta professionalità. Chini a esaminare gli articoli in una teca, avevano preso in mano un grazioso portacenere. «Sposati», suppose Childan. residenti nella città delle brume sinuose, quei nuovi ed esclusivi condomini sullo skyline da cui si dominava Belmont. «Salve», disse, e si sentì meglio. La coppia gli sorrise senza alcun cenno di superiorità, solo con gentilezza. Gli oggetti del suo negozio, i migliori del genere in tutta la costa, li avevano messi un po' in soggezione. Lui se ne accorse e provò un senso di gratitudine. Loro capivano. «Pezzi davvero magnifici, signore», disse il giovane uomo. Distinto, Childan fece un inchino. I loro occhi, caldi non solo di umanità, ma di quel piacere condiviso per gli oggetti d'arte che lui vendeva, del loro reciproco buon gusto e a pagamento, si fissarono su di lui. Un muto ringraziamento per aver esposto quei bellissimi manufatti, dando loro la possibilità di vederli, prenderli ed esaminarli, magari senza doverli nemmeno acquistare. «Sì», rifletté, «riconoscono il tipo di negozio in cui si trovano. Qui non si vende paccottiglia per turisti, nessuna targa in legno di sequoia con su scritto Muir Woods, Marine County, SUP, o ridicole insegne o anelli da ragazzina, niente cartoline o vedute dal ponte. Gli occhi di lei, soprattutto, grandi e scuri. Come sarebbe facile innamorarmi di una ragazza così», si disse Childan. «E quanto sarebbe tragica allora la mia vita, come se non lo fosse già abbastanza. I capelli neri acconciati alla moda, le unghie laccate, i fiori nei lobi da cui pendevano lunghi orecchini di ottone lavorati a mano. I suoi orecchini», mormorò, «acquistati qui forse?» «No», rispose lei, «in patria». Childan annuì. Niente arte contemporanea americana. In un negozio come il suo poteva essere rappresentato solo il passato. «Vi tratterrete a lungo?» domandò, «nella nostra San Francisco». «Sono a distanza qui a tempo indeterminato», rispose l'uomo. «Presso la commissione di indagine per la pianificazione del livello di vita nelle zone sinistrate». Il suo viso tradiva un senso di orgoglio, ma non di tipo militare. Non come quello sfoggiato da quegli esotici masticatori di chewing gum in divisa, con quelle bramose facce da bifolco che vagavano per Market Street, a bocca aperta davanti agli spettacoli osè, i film a luci rosse, le sale del tiro a segno, i nightclub da quattro soldi con foto di biondone di mezza età, i capezzoli strizzati tra le dita rugose e lo sguardo lascivo. I quartieri malfamati dei localini jazz che costituivano gran parte della zona pianeggiante di San Francisco, baracche sbilenche di lamiera e legno spuntate dalle rovine ancor prima che cadesse l'ultima bomba. No, quell'uomo apparteneva all'elite, istruito, educato, perfino più del signor Tagomi, il quale, in fin dei conti, era un alto funzionario della principale missione commerciale sulla costa del Pacifico. Tagomi era un anziano. La sua mentalità si era plasmata ai tempi del gabinetto di guerra. «Cercate oggetti d'arte tradizionale americana per un regalo?» domandò Childan. «O per arredare il vostro nuovo appartamento qui in città?» In quel caso, allora, il cuore gli partì al galoppo. «La sua ipotesi è corretta», disse la ragazza. «Stiamo cominciando ad arredarlo, ancora un po' indecisi. Pensa di poterci consigliare?» «Potrei organizzare una visita nel vostro appartamento, certo», rispose Childan. «Porterei alcuni esemplari per vederli nel giusto contesto, con vostro comodo, un servizio che naturalmente è la nostra specialità». Abbassò lo sguardo perché non vi leggessero la speranza. Poteva essere un affare da migliaia di dollari. «Sta per arrivarmi un tavolo del New England, in acero, solo incastri in legno, niente chiodi. Una bellezza e un valore straordinari. È uno specchio che risale alla guerra del 1812, oltre a pezzi di arte indigena, una serie di tappeti in lana di capra, tinti con colori vegetali. Personalmente, disse l'uomo, preferisco arte urbana». «Ma certo», replicò Childan con solerzia. «Ascolti, signore, ho il murale di un ufficio postale risalente alla Grande Depressione, un originale realizzato su legno in quattro sezioni, ritrae Horace Greeley, un pezzo da collezione di inestimabile valore». «Oh», fece l'uomo, gli occhi scuri luccicanti. «E un grammofono a mobiletto Victrola del 1920, adatto ad armadietto dei liquori». «Oh, e signore, ascolti qui, una fotografia incorniciata e autografata di Gene Harlow». L'uomo sgranò gli occhi. «Vogliamo accordarci?» propose Childan, cogliendo l'attimo psicologicamente perfetto. Dalla tasca interna della giacca tirò fuori penna e taccuino. Prendo nota del vostro nome e indirizzo, signore e signora. Quando poco dopo la coppia uscì dal negozio, Childan rimase lì in piedi, le mani dietro la schiena, a osservare la strada. Gioia, se tutti i giorni fossero come questo, non solo per gli affari e il buon successo del negozio, ma per l'occasione di incontrare socialmente una giovane coppia giapponese che lo accoglieva come uomo, non come Yank, o nel migliore dei casi, come un commerciante di oggetti artistici. Sì, erano i giovani di questa nuova generazione emergente, senza il minimo ricordo dei tempi prima della guerra e nemmeno della guerra stessa. Erano loro la speranza del mondo. Per loro la diversa provenienza non aveva alcuna importanza. Finirà, pensò Childan, prima o poi. L'idea stessa di provenienza, non governati e governanti, ma persone. Eppure, al solo immaginarsi, mentre bussava alla loro porta, tremava di paura. Controllò gli appunti. Signori Kasura. Lo avrebbero ricevuto, indubbiamente gli avrebbero offerto del tè. Avrebbe fatto la cosa giusta? Avrebbe saputo muoversi e parlare nel modo appropriato in ogni momento? O si sarebbe coperto di vergogna come un animale per una qualche gaffe infelice? La ragazza si chiamava Betty. Quanta indulgenza sul suo volto, pensò. Occhi così gentili, così comprensivi. Nonostante il breve tempo trascorso nel suo negozio, lei era sicuramente riuscita a intravedere le sue speranze e le sue disfatte. Le sue speranze. Di colpo ebbe un capogiro. Quali aspirazioni aveva che non rasentassero la follia o il suicidio? Era ben noto tuttavia che tra giapponesi e Yank esistessero relazioni, anche se in genere erano fra un uomo giapponese e una donna Yank. Questa tremò all'idea. Inoltre lei era sposata. Scacciò dalla mente quella ridda di pensieri involontari e con solerzia si dedicò alla posta del mattino. Si accorse che le sue mani tremavano ancora. Poi si ricordò dell'appuntamento delle due con il signor Tagomi. A quel pensiero il tremito cessò e il nervosismo mutò in risolutezza. «Devo tirar fuori qualcosa di soddisfacente», si disse. «Dove? Come? Cosa?» «Una telefonata alle fonti. Talento imprenditoriale. Rimediare una Ford del 1929 perfettamente restaurata, compreso il tettuccio di tela, nero. Un colpaccio tale da garantirgli l'eterna fedeltà del cliente. Un aereo trimotore del servizio postale, originale, imballato e nuovo di zecca, scoperto in un granaio dell'Alabama, eccetera. La testa mummificata del signor Buffalo Bill, con tanto di fluente capigliatura bianca, un manufatto americano sensazionale. Farmi una reputazione fra i circoli dei maggiori intenditori del Pacifico, comprese le isole patrie. Per trovare l'ispirazione si accese una sigaretta di marijuana, un eccellente Lando Smiles. Sdraiato nel letto della sua stanza di Hay Street, Frank Frink si chiedeva come sarebbe riuscito ad alzarsi. Il sole filtrava attraverso la tapparella sul mucchio di vestiti caduti a terra, compresi gli occhiali. Alzandosi li avrebbe calpestati? Proviamo a raggiungere il bagno facendo un'altra strada, si disse, strisciando o rotolando. Gli faceva male la testa, ma non si sentiva triste. Mai guardarsi indietro, decise. Che ore sono? L'orologio era sul cassettone. Le 11:30, Dio santo. Però rimase a letto. Sono licenziato, pensò. Ieri in fabbrica aveva commesso un errore. Aveva fatto una pessima uscita con il signor Wyndham Metson, un tipo con la faccia schiacciata e un naso alla Socrate, un anello con diamante, la lampo dei calzoni in oro zecchino. In altre parole, una potenza, un trono. I pensieri di Frank vagavano ebbri. Già, rifletté, e adesso finirò sulla lista nera. La mia competenza non serve a nulla, sul mercato non valgo niente. Un'esperienza di 15 anni, svanita. E ora sarebbe dovuto comparire davanti alla commissione di giustificazione dei lavoratori per una revisione della sua categoria di impiego. Dato che non era mai riuscito a decifrare i rapporti tra Wyndham Metson e i Pinock, quei burattini bianchi del governo fantoccio di Sacramento, non era in grado di capire fino a che punto il potere del suo ex datore di lavoro potesse influenzare le vere autorità, i giapponesi. La CGL era manovrata dai Pinock, si sarebbe trovato di fronte a 4 o 5 facce bianche e paffute di mezza età, tipo quella di Wyndham Metson. Se non fosse riuscito a ottenere una giustificazione lì, si sarebbe rivolto a una delle missioni commerciali import-export che operavano fuori Tokyo, con uffici in California, Oregon, Washington e nelle zone del Nevada comprese negli Stati americani del Pacifico. Ma se non avesse avuto successo neppure là, la mente continuava a elaborare piani su piani, mentre lui, sdraiato a letto, fissava l'antiquato lampadario sul soffitto. Per esempio, avrebbe potuto introdursi clandestinamente negli stati delle montagne rocciose. Ma fra quelli e gli stati americani del Pacifico c'erano delle intese e avrebbero potuto estradarlo. E perché non il sud? Il suo corpo ebbe un moto di repulsione. Uno. Quello no. Certo, in quanto bianco avrebbe avuto un'ampia scelta di luoghi. In realtà più di quella a sua disposizione lì, negli stati del Pacifico. Ma non era il genere di posti che lui preferiva. Per giunta al sud aveva intricatissimi legami economici, ideologici e Dio sa cos'altro con il Reich. E Frank Frink era ebreo. Originariamente il suo nome era Frank Fink. Era nato nella East Coast a New York nel 1941, subito dopo il crollo della Russia, era stato arruolato nell'esercito degli Stati Uniti d'America. Quando i giapponesi avevano preso le Hawaii, lo avevano spedito sulla West Coast. E alla fine della guerra si era ritrovato lì, sul lato giapponese della linea di divisione territoriale, dove si trovava ancora adesso, dopo 15 anni. Nel 1947, il giorno della capitolazione, aveva quasi perso la testa. Tale era il suo odio per i musi gialli che aveva giurato vendetta. Aveva seppellito le sue armi d'ordinanza 3 metri sottoterra, in una cantina, ben avvolte e oliate, per il giorno in cui lui e i suoi compagni sarebbero insorti. Tuttavia, il tempo si era rivelato un potente guaritore, un fatto di cui non aveva tenuto conto. Adesso, quando ripensava a quell'idea, il gran bagno di sangue, l'epurazione dei Pinock e dei loro burattinai, gli sembrava di passare in rassegna uno di quei vecchi annuari scolastici tutti macchiati degli anni di liceo e di imbattersi nel resoconto delle sue aspirazioni giovanili. Frank Goldfish Fink vuole diventare un paleontologo e giura che sposerà Norma Prout. Norma Prout era la Schoens Madsen, la ragazza più carina della classe, e lui aveva davvero giurato di sposarla. Dal 1947 doveva aver visto o parlato con almeno 600.000 giapponesi, e il desiderio di usare violenza su uno di loro o su tutti quanti, dopo i primi mesi non si era mai materializzato. Aveva semplicemente perso importanza.
Thank you.
today. Paper roses, they forgot to bloom. So walk away, hang your head upon the hollow moon. You got to ride.
Questo era il personalmente amatissimo Beck, che è tornato qualche giorno fa con un nuovo singolo, Ride Lonesome, Viaggiare da soli, che ci riporta ai fasti di Sea Change, un grandissimo disco pubblicato, prodotto da Nigel Godrich, che nel caso di quest'ultimo disco si è occupato del missaggio. quelle sonorità, quei suoni, una West Coast rimodernata, riattualizzata e la grande capacità autoriale di Beck, che sa scrivere dei pezzoni veramente immaginifici uniti alla sua voce, insomma testi sempre molto lirici e ispirati, lo rendono di sicuro uno dei miei artisti preferiti e spero vi abbia fatto piacere ascoltare questo nuovo singolo di Beck. Allora, cosa vi ho letto oggi nella puntata? Abbiamo parlato esclusivamente di La svastica sul sole di Philip K. Dick. Io ho questa edizione Oscar Cult Mondadori, pubblicato con il titolo L'uomo nell'Alto Castello, in seguito al successo della serie televisiva a cui si ispira, ispirata al romanzo. Questa edizione è a cura di Emanuele Trevi e include anche un'interessantissima introduzione di Manuel Carrer, di cui vi ho letto qualche pagina all'inizio della puntata di oggi. Anche per questa domenica il tempo è tiranno, io inizierei ricordandovi i miei contatti. Se volete parlare con me, potete scrivermi all'email info@fabrizio-coppola.net, oppure mi trovate sui social, mi trovate su Facebook e mi trovate su Instagram. Poi vi ricordo anche che sulla pagina dedicata a Giocare col Fuoco del sito di Radio Popolare trovate tutte le puntate da riascoltare in podcast quando volete. Le trovate anche sulle piattaforme di streaming. Quindi Giocare col Fuoco potete riascoltarvelo quando volete. Poi volevo prendermi un minuto per ringraziare il nutrito drappello di ascoltatori di Giocare col Fuoco che sono venuti sabato scorso al Bellezza a sentire il mio spettacolo su Springsteen, Dancing in the Dark, Springsteen raccontato e cantato dal vostro benemato conduttore. È stata una serata bellissima, posti esauriti e io me la sono goduta particolarmente, grazie anche a un pubblico davvero molto attento e partecipe. E quindi ringrazio tutti gli ascoltatori che sono venuti, lo dico sempre, mi fa piacere conoscervi di persona e scambiare quattro chiacchiere. E vi annuncio brevemente qualche prossimo appuntamento. Allora, innanzitutto vi dico che domenica prossima c'è, è il 17 maggio che non andiamo in onda, quindi domenica prossima 10 maggio confermato. E mentre invece ci vediamo il 13 maggio a Piacenza alla libreria Pagina a parlare di Stoner di John Williams, un grande capolavoro. Lo spettacolo di Springsteen torna il 31 maggio al lago di Padano Dugnano, che è un posto molto bello. Credo che lo faremo all'orario del tramonto, mi dicevano. Per il momento, per maggio, sono queste le cose che abbiamo in ballo. Inizio anche a dirvi che la settimana prossima tornerò in studio per cominciare a registrare il seguito di Heartland, che ormai è uscito direi nel febbraio del 2023 ed è ora, ho un disco nuovo da registrare, quindi avrete presto mie notizie anche da quel punto di vista. Bene, anche per la puntata di oggi direi che è tutto. Io vi do appuntamento nuovamente a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 qui su Radio Popolare, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Come vi dico ormai ogni domenica, questo è il quinto anno di Giocare col Fuoco, quindi sono 5 anni che concludo la puntata con questa specie di slogan. E vi lascio con i Foo Fighters, che sono un gruppo che non amo particolarmente, però ci sono alcuni brani che colpiscono nel centro, e questo è un brano tratto dal loro quarto album intitolato One by One del 2002, è quella che vi faccio ascoltare, il secondo singolo di questo disco, che si intitola Times Like These, in tempi come questi. E allora, grazie ancora per l'ascolto e per l'attenzione. Scrivetemi se volete mandarvi i vostri suggerimenti, richieste, proposte, contumelie, minacce, e noi ci risentiamo domenica prossima. Vi lascio con i Foo Fighters. Buona domenica a tutte e a tutti.